Ebrei, capitolo 8, dal verso 1 al verso 6. Ora, il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo. Abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto alla destra del trono della maestà nei cieli, ministro del santuario e del vero tabernacolo che il Signore non un uomo ha eretto. Infatti, ogni sommo sacerdote è costituito per offrire doni e sacrifici, e perciò è necessario che anche questo sommo sacerdote, che abbia qualcosa da offrire, ora, se fosse sulla terra, egli non sarebbe neppure sacerdote, poiché vi sono coloro che offrono doni secondo la legge. Essi celebrano un culto che è rappresentazione e ombra delle cose celeste. Ma come Dio disse a Mosè, quando questi stavano per costruire il tabernacolo, guarda, disse, di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte. Ora però egli ha ottenuto un ministero tanto superiore quanto migliore e un patto fondato su migliori promesse del quale egli è mediatore. Amen. Vogliamo accomodarci? Mi stavo scervellando un poco per dare un titolo a questo sermone, ma nessun titolo vedevo adatto. Uno sembrava migliore dell'altro. Allora, proprio adesso, 2 minuti fa, possiamo solo intitolarlo L'amore di Dio. Questo è l'unico titolo che posso dare a questo sermone, L'amore di Dio. E adesso voglio fare una domanda, e qualcuno potrebbe dire: fratello, tu sei stato troppo esposto al sole di questi giorni, se mi fai questa domanda. La domanda è: dov'è la Chiesa di Dio? Qual è la Chiesa di Dio? La prima risposta è: fratello, noi siamo la Chiesa di Dio. Qualcun altro potrà dire: noi siamo la Chiesa di Dio, e ognuno dà la sua risposta. Qualcuno può dire: la Chiesa di Dio è dove ci sono il maggior numero di credenti, perché se ci sono tanti credenti vuol dire che lì c'è la verità. Qualcun altro può dire: la Chiesa di Dio è quello che ha gli occhi aperti sulle necessità del mondo, sulla fama del mondo, e in questa Chiesa si dà tanto da fare per queste persone che hanno bisogno. Ma per questo ci sono anche le associazioni che lo fanno molto meglio di noi. Ma questo non significa che quella è la Chiesa di Dio. Un altro potrebbe dire: la Chiesa di Dio è dove c'è questo pastore che è preparatissimo, c'è una dottrina che veramente c'è, la sana dottrina e l'insegnamento. Quella è la Chiesa di Dio. La Chiesa di Dio, sapete qual è? È dove c'è la presenza di Dio. È dove Dio manifesta la sua potenza. Amen. Non ci sono altre cose che possono definire qual è la Chiesa di Dio. Se c'è la presenza di Dio, la manifestazione della potenza di Dio, quella è la Chiesa di Dio, dove Dio si manifesta. Dio ha stabilito Lui le regole, non le abbiamo stabilito noi. Abbiamo parlato del tabernacolo, di un nuovo patto. Il Signore fa un patto. In genere noi per i patti abbiamo quella visione umana. Io e Rodrigo facciamo un patto, stabiliamo le condizioni, le guardiamo, ci vanno bene, non mi vanno bene, e firmiamo questo patto. Questi sono i patti umani. Invece i patti divini, il patto divino, il patto che fa il Signore, è un patto unilaterale, Lui che detta le condizioni. Io dico che tu fai, io dispongo e voi fate. Dice: ma questo non è democrazia. No, questo è amore. Perciò mi è venuto in mente questo titolo. perché Dio è amore, perché in un patto cosa dice? Pone delle condizioni e dà un risultato, dà un fine. E noi se vediamo il patto che Dio ha fatto con l'uomo, dà un fine, quella che è la nostra salvezza, e sacrifici le condizioni, le paga tutto il Signore. Quindi non è un Dio poco democratico, ma un Dio pieno d'amore, perché quello che io ho preparato per voi, voi non sarete mai in grado di farlo per rispettare. Io do le regole e sono io quello che pago. E allora c'è una figura molto bella che noi vediamo nel Vecchio Testamento, del tabernacolo. Mi sono messo un po' a studiare il tabernacolo, è un qualcosa di meraviglioso e di stupendo. Il tabernacolo parla della redenzione dell'umanità, parla del piano d'amore di Dio verso l'umanità. E Dio ha stabilito le sue regole. La Bibbia ci dice quello che noi dobbiamo fare. Il Signore disse a Mosè, Esodo 25, verso 8 e verso 9, essi mi faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro. Amen. Voi mi costruite un santuario e io abiterò in mezzo a loro. Se voi vi leggete un po' Esodo 25, i primi versi, c'erano il materiale che il popolo doveva portare per la costruzione, ma Dio abitava in mezzo a loro. Me lo farete in tutto e per tutto secondo il modello del tabernacolo e secondo il modello di tutti i suoi arredi che io che sto per mostrarvi. Non esiste possibilità di dire: Signore, puoi aggiungere o puoi levare questo arredo? Ci possiamo mettere d'accordo? No. Quello che io stabilisco, quello è. Ed è per il tuo bene. Ed è un qualcosa di bello, perché se noi vediamo già la costruzione e le indicazioni che il Signore dà, parte dall'arca come deve essere costruita, fino ad arrivare all'altare di rame. Cioè ci parla che l'amore di Dio verso l'uomo è la strada per arrivare verso l'amore di Dio. Il Signore già ci fa vedere il traguardo, abbiamo cantato il cantico, oh che bel giorno sarà, il Signore già ci ha fatto vedere la meta dove dobbiamo arrivare e ci indica la strada per la quale noi dobbiamo passare e quello che dobbiamo fare per poter raggiungere e godere della sua gloria. Amen. Essa è importante, la storia del tabernacolo, perché è la storia di Cristo. Gloria al nome del Signore. Nel tabernacolo è prefigurata la completa storia della salvezza. È un progetto che il Signore ha portato avanti e ha realizzato in Cristo Gesù. Quindi la nostra salvezza, ripeto, parte da Dio. È il Signore che ha volto lo sguardo verso di noi. E noi vogliamo dire grazie. L'arca era la meravigliosa tipologia della presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Era il posto dove, è il luogo dove Dio si incontrava con il sommo sacerdote, dove si incontrava con Mosè. Cristo è il posto, è il luogo dove Dio si vuole incontrare con te e con me questa mattina. In Cristo Gesù. Era l'unica strada, era l'unica via che indicava. E Cristo Gesù è l'unica via. Non ci sono altre vie. Non ci sono altre funzioni che noi possiamo aggiungere. Atteniamoci a quello che dice la parola di Dio. E sicuramente non ci sbagliamo. Descrivere il tabernacolo in ogni sua parte, in ogni suo chiodo, laccio, sarebbe una cosa impossibile spiegarla, però vi posso assicurare che ogni cosa, ogni oggetto, ogni anello, ogni laccio ci parla di Cristo Gesù, del suo sacrificio e del suo amore. Come sta in piedi questo tabernacolo? È un qualcosa che solo il Signore poteva pensare e poteva realizzare. Però possiamo divide dal sommo capo quelle che erano le tre componenti del tabernacolo. C'era un cortile, c'era un luogo santo e un luogo santissimo. Il tutto era rinchiuso in un recinto di circa, non ci dati tecnici che vi voglio dare, di 25 metri per 50, era un rettangolo. E alla parte settentrionale di questo recinto c'era il tabernacolo vero e proprio. Per farvi dare un'idea, immaginiamo questa stanza che sia il tabernacolo, e poi è diviso il luogo santo e il luogo santissimo. O vogliamo fare l'opposto, luogo santissimo, luogo santo. Ma per farvi vedere, c'era il recinto. E per accedere in queste tre posizioni, c'erano tre porte. C'era una porta per entrare nel cortile, una porta per entrare nel luogo santo e una porta per entrare nel luogo santissimo. È inutile dire che, anche se erano tre porte, ha un solo nome, Gesù. E adesso noi possiamo vedere come attraversare questa porta e come il Signore vuole che noi la attraversiamo. Da premettere una cosa, che il tabernacolo, e qua ritorniamo alla presenza di Dio, la nuvola stava sul tabernacolo e questo indicava che lì c'era la presenza di Dio. Amen. La presenza di Dio che era visibile a tutti, tutti potevano vederla, anche chi stava fuori dal recinto. Allora, la prima cosa è che noi dobbiamo entrare nel cortile. Amen. Io spero che stamattina qui presenti sono tutti quelli che già stanno nel cortile. Perché ci può essere qualcuno che si trova fuori al cortile. E vorrei fare una domanda. Tu dove ti trovi? Allora consideriamo un po' qual è la nostra posizione. Perché è vero, io posso stare anche da 30 anni in chiesa, posso anche predicare, ma trovarmi fuori dal cortile. È possibile tutto questo? Sapete, Saul era il re di Israele, ma non era gradito a Dio. Era caduto dalla grazia di Dio. Giuda stava con Gesù. Ha operato dei miracoli, sapete Giuda? Con la missione dei dodici c'era anche lui, ma ha tradito Gesù. Allora tu ti puoi trovare fuori dal cortile. Sapete, fuori dal cortile pure si sta bene. Allora, questo è un periodo, è una terra dove si fanno i famosi barbecue, gli ebraci, no? Voi avete mai sentito, io lo sento a volte attorno a casa mia, quando si sente un odore di carne bruciata, no? Quando da qualche parte, ah, com'è bello, guarda che bello odore di brace, no? Ti riempi le narici di questo profumo e quando le persone stavano fuori a cortile c'erano i sacrifici, là venivano bruciati agnelli, tori, voi vi immaginate che odore, immaginate che odore, vedevano la nuvola, vedevano il fumo e c'erano quelli là che spiritualmente parlando si possono accontentare di sentire l'odore della presenza di Dio, sentire l'odore, sentire parlare del sacrificio di Cristo, sentire parlare della croce, ma mai entrare. C'era questo muro di stoffa, di recinto, che era un ostacolo temporaneo, che poteva essere e deve essere superato. Ma non si può superare dai lati con le proprie forze. C'era una porta e quella porta è Cristo Gesù. E ogni israelita poteva entrare in quel cortile e offrire il suo sacrificio per il perdono dei peccati. Oggi tu entri in quel cortile e trovi Cristo crocifisso che è morto per me e per te, per la purificazione della nostra vita. Amen. Non c'è bisogno più di sacrifici. Signore, fammi entrare nel cortile della tua grazia. Io sono la porta, dice il Signore. Io sono la porta della vita. Signore, fammi entrare in quella porta meravigliosa. La testimonianza, il cortile ci parla dell'opera di Cristo. Oh Signore, facci realizzare pienamente il sacrificio di Cristo nella nostra vita. Signore, noi vogliamo essere dei credenti che hanno abbracciato la croce di Cristo. Signore, la mia vita che posso bruciare sull'altare. Signore, aiutami a essere un tuo figliuolo. E qui c'era quell'altare che ci parla della croce, l'altare che ci parla della salvezza, l'altare che ci parla di Cristo Gesù. Però nel cortile c'era anche un'altra cosa, una conca di rame. C'era una conca di rame, lì c'era dell'acqua. C'era dell'acqua e lì il sacerdote, per poter entrare nel luogo santo, si doveva lavare, si doveva purificare per entrare nel luogo santo. Fratello, io non sono sacerdote. Vogliamo leggere dei versi? Poi vediamo se noi siamo dei sacerdoti o non siamo dei sacerdoti. Leggiamo in Prima Pietro, capitolo 2, verso 5 e verso 9. Ce l'abbiamo questi versi, o li leggo io? Eccole qua. Anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Amen. Allora noi in quella conca, che ci parla dell'acqua della purificazione, della parola che purifica la nostra vita per l'opera dello Spirito Santo. Amen. Anche voi come pietre viventi, ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, un agente santo, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla luce. Meraviglioso, la sua luce meravigliosa. Cristo ci ha comprati su quell'altare. Cristo ci ha acquistati su quell'altare, su quella croce. E allora noi siamo una stirpe eletta, un sacerdozio, i quali siamo chiamati a purificare la nostra vita con il lavacro della parola e per la potenza dello Spirito Santo, perché noi vogliamo entrare in quella seconda porta che è il luogo santo. Luogo santo. Luogo santo ci parla di servizio. Servizio. Nel luogo santo c'erano degli arredi che ci parlano non solo dell'amore di Dio, ma anche di quello che noi dobbiamo essere. C'era il tavolo della presentazione dei pani, c'era il candelabro che illuminava il tabernacolo. E poi c'era l'altare dei profumi. E l'altare dei profumi, sapete dove si trovava? Era l'arredo più vicino al velo che divideva il luogo santo dal luogo santissimo. Signore, aiutaci a cibarci del pane della vita che è Cristo Gesù. Quei pani dovevano stare 7 giorni davanti al Signore. Poi il 7° giorno si cambiavano, si mettevano del pane fresco e di quel pane ne mangiavano i sacerdoti. Di coloro che si erano purificati e noi che siamo stati purificati dal sangue di Cristo Gesù, dobbiamo mangiare di quel pane. È indispensabile. Sapete, quando Gesù, la folla seguiva Gesù, lo seguivano perché avevano mangiato, Gesù glielo disse: voi mi seguite perché avete mangiato, ma voi dovete mangiare il pane spirituale, quello che viene dal cielo. Ma i nostri padri hanno mangiato la manna, ma quella manna raffigurava Cristo Gesù. Voi dovete mangiare della mia carne, bere del mio sangue, dovete avere comunione con me. Voi non potete pensare di appartenere al popolo di Dio se non mangiate della mia carne. Tu non puoi credere di appartenere o essere un cristiano se non ti nutri della parola di Dio, che è Cristo Gesù. Non lo puoi fare, devi mangiare quel pane che è stato presentato davanti al Dio Padre, che è Cristo Gesù, e di quel pane noi dobbiamo mangiare, del pane della vita. Signore, ma io sto facendo un qualcosa che per l'opera tua non va bene. Tu devi stare ai piedi di Gesù, come Maria. Maria stava ai piedi di Gesù, l'abbiamo sentito anche in settimana. Maria stava ai piedi di Gesù, aveva capito che quello era il buon posto, quella era la comunione con Gesù, aveva bisogno degli insegnamenti di Gesù, mentre Marta, che stava lavorando per Gesù, è salito sul piedistallo dal punto tale da dire: Gesù, Gesù, ma che stai facendo? Riprendi a mia sorella, che mi dia una mano. Noi tante volte pensiamo di poter dire a Gesù e a Dio come fare. Comprendi qual è il tuo posto, devo comprendere qual è il mio posto. Vi posso assicurare che è stato faticoso, perché ho dovuto esaminare prima la mia vita, e ve lo assicuro con tutto il cuore. Signore, ma io sto mangiando del pane, mi sto cibando di te. Lo abbandonarono perché il parlare di Gesù era duro, era incomprensibile, ma quel pane dava vita eterna. Questo lo confessò Pietro. Signore, sarà anche difficile, sarà anche che non riesco a comprendere, ma una cosa so: che le tue parole mi danno vita eterna. Amen. Io non riesco a capire tante cose e non le voglio nemmeno comprendere, però una cosa so: che il pane che io mangio mi dà vita. Io sono il pane della vita. Cibiamoci della parola del Signore. Poi abbiamo il candelabro, guardavo l'orologio, è un po' lungo, perciò se scendiamo nei particolari non ce ne andiamo più. Poi c'era il candelabro, sapete, in tutto danno le misure, manca la conca, mi sembra che non dia le misure. Il candelabro, certo, non dà le misure quando era grande, dice solo quando era formato. E da che materiale era formato? Era fatto di oro, di una sola fusione, non era collegato, una sola fusione. C'era un tronco centrale e c'erano 6 bracci che uscivano, 3 per lato, e avevano una funzione importante. Questo ci parla che ed era continuamente alimentato con dell'olio. Questo ci parla, sapete, il tronco è Cristo Gesù. Noi siamo i bracci. Non dà le misure, però nessuno, tutti erano della stessa altezza, al quale dice: nessuno prevale sull'altro, ma tutto dà gloria a colui che fornisce l'olio. Amen. Noi non dobbiamo pensare che se diamo luce sia merito nostro. Noi non dobbiamo pensare che se diamo luce sia perché noi abbiamo fatto delle buone cose. Voi siete la luce del mondo e il sale della terra. Il mondo deve notare noi per la luce di Cristo, non deve notare noi. Allora io voglio fare un esempio molto pratico. Se stamattina non si accendevano le luci qua dentro, cosa succedeva? Noi tutti avremmo notato che c'erano le luci spente, o no? Se invece abbiamo trovato le luci accese, vuol dire che nessuno si è messo a guardare la lampadina, perché la luce, la lampadina dà la luce, se la luce e basta. Con questo che voglio dire? Che la nostra attenzione, su di noi viene fatta l'attenzione, è quando non brilliamo, quando non bruciamo più, tanto c'è l'attenzione ed è pericoloso, perché non stiamo mostrando la luce di Cristo, ma ci siamo spenti. è una lampadina spenta in un lampadario, attira l'attenzione, e noi non vogliamo attirare questa attenzione perché vogliamo dare la luce di Cristo e dare la gloria a Cristo. Amen. Signore, aiutaci. Questo è l'esempio anche della vite. Sul traccio c'è il frutto, c'è l'uva. E quando esce del buon vino, cosa diciamo? Guarda qua, questo è veramente un bel traccio. No, si dice questa è una buona vite. O no? Non si dà onore al traccio per il buon frutto, ma si dà onore alla vite. Il traccio è una sola cosa, deve essere solo potato. Noi come credenti dobbiamo solo essere potati per portare frutto, per dare gloria a Dio. Questa è la strada che il Signore ci ha indicato per arrivare alla sua meravigliosa gloria. Quindi il candelabro deve essere costantemente acceso e dare la sua luce. Andiamo veloce. C'era un terzo elemento, l'altare dei profumi. E qua ci parla di adorazione, della preghiera. Ci parla di preghiera. Ci parla di comunione. E l'altare si trovava, abbiamo detto, davanti alla cortina, che è Cristo Gesù, attraverso il quale noi abbiamo avuto e abbiamo accesso a Dio. Preghiere che si alzano come profumo di odor soave. Però c'è una particolarità. Su quel braciere veniva messo il fuoco dell'altare. Si prendeva il fuoco dell'altare, il sacerdote lo metteva sul braciere. E poi venivano bruciati i profumi, l'incenso. La mia preghiera, quella che noi facciamo, deve essere sempre bruciata dall'opera di Cristo, dal sacrificio di Cristo, deve essere sempre pronta, presente davanti ai nostri occhi, il sacrificio di Cristo, lui mai niente. Se noi abbiamo il piacere di stare, la gioia di stare davanti alla presenza di Dio e pregare, lo dobbiamo solo per l'opera di Cristo. Non siamo niente noi. E c'era un particolare molto bello, significativo. Nel luogo santo non c'era il pavimento, sapete? Non c'era il pavimento, nemmeno nel luogo santissimo. Il pavimento noi li troviamo nel Tempio di Salomone, ma là c'era la terra. E là ti fa. E quando noi siamo al servizio del Signore, perché nel luogo santo si svolgeva un servizio per il Signore, ricordiamoci di stare con i piedi per terra, che noi siamo umani e se siamo davanti alla presenza del Signore è solo per il suo amore. Amen. Quindi una volta che noi abbiamo fatto quello che era, che il Signore ci dice di avere comunione con Lui, noi possiamo attraversare quella cortina. Vogliamo leggere Ebrei 10 da 19 a 22. Ebrei 10 da 19 a 22. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente, egli che egli ha inaugurato per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero, con piena certezza di fede, avendo di cuori aspersi dall'aspersione che li ha purificato da una cattiva coscienza. No, leggiamolo fino a 25. Manteniamo fermi la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Amen. Queste sono clausole che il Signore ha fatto. patto, in quel patto che noi non possiamo cancellare. Amen. Noi possiamo avvicinarsi a Dio solo attraverso Cristo Gesù, non per le nostre opere. Il sommo sacerdote poteva entrare una volta all'anno, come diceva anche lì. Il sacerdote stava con i piedi nella sabbia per ricordarsi che era un onore stare nella presenza di Dio essendo un uomo. Signore, aiutaci a considerare l'onore che tu ci hai fatto e dell'amore che tu hai avuto per noi per poter stare davanti alla presenza di Dio. Chi vuole entrare in questo luogo santissimo? Fratello, noi siamo davanti al Signore, ma ogni tanto riguardiamoci, vuole quella che è la nostra condizione. Sapete, a volte noi succede che nei nostri errori, nei nostri sbagli, nei nostri peccati ci così radichiamo che diventano parte di noi stessi e diventano parte del nostro cristianesimo, sapete? Ci abbiamo un esempio nella parola di Dio, Davide. Davide era talmente certo e sicuro di essere gradito a Dio, l'uomo secondo il mio cuore, disse Dio, che lui pensava di poter fare qualsiasi cosa e addirittura mettersi non un gradino, ma da sopra il palazzo e giudicare gli altri del comportamento che lui aveva fatto, che dovevano essere degni di morte. Noi tante volte, come credenti, dimentichiamo i nostri errori davanti al Signore. Ma gloria a Dio che lo Spirito Santo ci parla, perché il Signore desidera che io e te abbiamo comunione con Lui. Dobbiamo stare con il cuore lavato e purificati dal sangue di Cristo Gesù. L'unzione dello Spirito Santo deve essere nella nostra vita. Amen. La comunione fraterna. Non abbandonate la comunione della unanza. Questa è un'altra cosa che Dio ha stabilito. Non l'ha stabilito lo scrittore agli ebrei. L'ha stabilito Dio. E se io e te abbandoniamo la comune adunanza, non stiamo ottemperando a quello che è il desiderio del Signore, anzi l'ordine del Signore. Il Salmo 133 ci parla bene e ci parla chiaro, dove Dio ha stabilito la sua benedizione, nella sua chiesa, in mezzo al suo popolo. Dio sta dove c'è la nuvola. E se io e te vogliamo essere benedetti, dobbiamo stare sotto la nuvola. Non vogliamo sentire l'odore del sacrificio di Cristo, ma vogliamo mangiare del sacrificio di Cristo. Amen. Signore, aiutaci. C'era un qualcosa di interessante, di importante nel luogo santissimo. C'era l'arca e il propiziatorio. Il propiziatorio da dove Dio parlava. E se tu vuoi che Dio ti parli, devi stare davanti a Dio. La sorella diceva, i figli dicono, come mai a te il Signore ti risponde? Sorella, stai davanti a Dio, perciò il Signore ti risponde. A volte noi diciamo, il Signore a me non mi risponde. Siamo davanti a Dio. Il posto dove il Signore ti può rispondere è se tu stai davanti a Lui. Se non stai davanti a Lui, o sei illuso di stare davanti a Lui, tu non avrai mai risposto a Dio. E abbiamo visto il tragitto per stare davanti a Dio. Devi entrare da quella porta, nel cortile, nel luogo santo, nel luogo santissimo. È lì che tu hai comunione con il Signore. È lì il Signore ti dice quello che devi fare, sai. Quello che tu devi fare nella propria vita e della tua vita non lo dice nel cortile, non lo dice nel luogo santo, ma non dice nel luogo santissimo dove c'era l'arca. Nell'arca sapete cosa c'era? C'erano le tavole della legge che ti parla della sana dottrina, degli insegnamenti, della tua guida spirituale. Si parla ancora della manna, era conservata. Ricordiamoci che il nostro cibo è un cibo divino che viene dal cielo. Amen. E noi per fede già viviamo nel cielo. Anche se siamo con i piedi sulla terra come sommo sacerdote, noi per fede già godiamo le meraviglie del cielo. Signore, aiutaci. E poi c'era la verga di Aaron, la guida dello Spirito Santo. La guida dello Spirito Santo. È buona l'organizzazione. Se voi vedete come era organizzato il popolo di Israele attorno al tabernacolo per potersi muovere, è un qualcosa di spettacolare. Quindi non è vero che l'organizzazione non è importante. L'organizzazione è importantissima, però quello che è più importante è seguire lo Spirito Santo. Nella formazione che Lui ha stabilito, non che io e te abbiamo stabilito. La guida è sempre la nuvola della presenza del Signore. Sto terminando. Ho fatto una domanda prima. Dove ti trovi? Dove mi trovo? Fuori? Dal cortile? Nel cortile? Nel luogo santo? O nel luogo santissimo? Adesso voglio fare un'altra domanda. Che cristiano sei? Spero, ma come ti permetti? Solo veramente andare in testa. Tu ti permetti di dire stamattina dal pulpito che cristiano sei? In questa domanda ci sono altre tre domande. Sei il cristiano che ha realizzato la salvezza, è entrato per quella porta, sta nel cortile, hai realizzato la salvezza e ti fermi, non vai oltre. Fratello, ci sono tanti credenti che per anni si accontentano della salvezza. E l'Apostolo Paolo dice, tu pur sarai salvato, come per il fuoco, per l'amore di Dio. Perciò dicevo, questo sermone lo vorrei chiamare l'amore di Dio. Tu sei salvato, ma ti stai prendendo le benedizioni del luogo santo e ti stai prendendo la risposta di Dio per la tua vita nel luogo santissimo. O stai nel luogo santo, ti metti al suo servizio, però faccio il mio, do il mio contributo, prego, sono di buona testimonianza perché illumino, studio la parola del Signore, minuto della parola del Signore. Quando il Signore mi chiama, noi il Signore ti chiama all'altare dei profumi, perché tu devi entrare nel luogo santissimo. Amen. Cioè tu devi entrare in quel luogo e collaborare con Lui. Là dove ti dice quella che è la sua parola, quello che è il tuo nutrimento e quello che è il tuo scopo. E allora mi sarete testimoni quando riceverete potenza dall'alto. Noi insieme a noi vogliamo portare tante altre persone. Vogliamo collaborare con il Signore. Allora, volevo leggere un verso e termino, con 1 Corinzi 11, 28. 1 Corinzi 11, 28. Lo conosciamo bene questo verso. Però purtroppo, questo verso, noi lo abbiamo fatto diventare un arredo della Santa Cena, perché ci viene letto in quel contesto. 11:28 dice: ora, riferendosi a quando ti deve accostare alla tavola del Signore, ora ciascuno esamina se stesso e così mangi del pane e beva del calice. Allora voglio dire, oggi, questa mattina, ognuno esamina se stesso e si dia la risposta. non pensare e non dare colpa a fratello, a pastore, a consiglio di chiesa, della tua posizione, della tua situazione. A volte tanti credenti prendono la chiesa per il pronto soccorso spirituale, sapete? Per mesi non li vedi, per anni scompaiono. Poi quando hanno bisogno, chiamano il fratello, chiamano il pastore. Fratello, nessuno mi aiuta. A te chi ti deve aiutare, il Signore? Tutti questi anni, tutti questi mesi, se state ai piedi del Signore, non abbandonate la comune adunanza. È importante, perché c'è comunione. Queste sono delle tante cose che noi dovremmo esaminare nella nostra vita. Ho fatto la mia parte, sto facendo la mia parte, o mi sono accontentato? Mi sono accontentato. Ma voi siete stati eletti al sacerdozio divino. Amen. Ci alziamo in piedi, vogliamo inchinare il capo ancora per qualche momento, vogliamo